dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 9, versetti 18-22. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Direbbe da introdurre così. Abbiamo visto in più punti la rivelazione, attribuzione da parte di Gesù della sua dignità divina, soprattutto in riferimento a Daniele 7, al figlio dell'uomo. L'abbiamo visto in più punti, sul sabato, sul perdono dei peccati in particolare, e anche in altri punti. Ancora oggi Gesù parla del figlio dell'uomo, aprendo una pagina nuova, si può dire, eppure profondamente fondata sulle scritture.
A me pare che in questo tratto ci sia una autorivelazione di Gesù, quando nel versetto 22 determina che cosa è, chi è e che cosa è il figlio dell'uomo. E questo avviene mentre prega, perché è questo passare assoluto del tutto il suo essere nella volontà del Padre, l'accettazione piena di questo disegno. E questo non mi pare che non sia soltanto per lui, ma anche per noi, perché qua lui si trovava a pregare con i suoi discepoli, con lui, e quindi pregavano tutti insieme. E la preghiera per noi ci rivela il Cristo, ci rivela che è l'unica possibilità di comunione vera con Dio.
A me avevano colpito due punti. Uno, che appunto nella definizione del figlio dell'uomo come il Messia paziente e sofferente, Gesù enumeri chi sono quelli che lo prendono e lo fanno uccidere, insomma, per cui viene ucciso, e sono gli anziani, i capi dei sacerdoti e degli scribi, e sono le autorità, sono il Sinedrio praticamente. Non parla del popolo, non dice il mio popolo mi prenderà, eccetera. E questo sì, mi sembra molto importante, perché mette una responsabilità particolare, d'altra parte assolve dal peccato generale attribuito al popolo. E l'altra cosa è quella che le domande sono, vabbè, le stesse, che le risposte alla domanda sono le stesse riferite ad Erode, e la risposta di Pietro è la stessa dei demoni. Sono stati solo i demoni fino ad ora ad affermare che il Cristo è, che il Cristo di Dio. E qui è Pietro, e anche qui il Signore ordina di non riferire ad alcuno. Non aggiunge qui, ma era precedente, no, sarà seguente, forse qui in Luca è seguente, di non dire nulla a nessuno fino a quando lui non è risorto dai morti. E difatti Pietro riprenderà il discorso nel discorso della Pentecoste, negli Atti. Non verrà più fuori un discorso così chiaro di affermazione di fede.
Ma più volte fino a questo punto c'era stata nel Vangelo questa domanda: chi è costui? A volte in senso negativo: chi è costui che rimette i peccati, bestemmia, a volte in senso positivo, chi è costui che comanda i venti e il mare e gli obbediscono? Chi è costui? E mi sembra che sia la domanda fondamentale. Chi è? Adesso Gesù è lui stesso che pone questa domanda ai suoi e finalmente c'è la risposta, il Cristo di Dio, l'unto, il Messia, l'atteso, quello che Giovanni aveva chiesto, sei tu colui che dobbiamo attendere o è un altro? E poi così è molto diretto questo collegamento che fa Gesù, avuta questa risposta dai suoi, a cui tutto aveva detto lui, a voi sono rivelati i misteri del regno, quindi fa un collegamento strettissimo e una identificazione tra il Cristo di Dio e il Figlio dell'uomo. Loro rispondono il Cristo di Dio e lui dice bisogna che il Figlio dell'uomo molto soffra e sia riprovato dagli anziani, dai sacerdoti, dagli scribi e sia ucciso. Proprio c'è una identificazione immediata e c'è anche la interpretazione. Mi ha colpito molto questo modo di... perché qui Gesù interpreta tutte le scritture in questo modo. Bisogna, è scritto, è necessario, dirà in altri punti, che il Figlio dell'uomo abbia questo percorso. E legge tutte le scritture in questa profezia della sua passione, del suo mistero pasquale. E sottolineo soltanto una cosa, perché Luca tutte e tre le volte che predice la passione usa questa parola, essere riprovato. E mi sembra che sia fondato su il Salmo 117, la pietra scartata dai costruttori, riprovata, scartata, questa è divenuta la pietra d'angolo. Questo essere riprovato, Luca lo usa tutte e tre le volte, e anche gli altri la usano, ma lui tutte e tre le volte. E poi la riprenderà Pietro nella sua lettera. Mi sembra che proprio la base sia l'interpretazione del Salmo 117.
Se già c'era nel popolo di Israele un'attesa del Cristo, appunto secondo la tradizione appunto di Daniele, del Figlio dell'uomo, questo essere appunto che viene incoronato e le date i poteri, e quindi già con un potere divino, con poteri divini, e di cui il Signore ha manifestato adesso, come si vedeva precedentemente, che li aveva, e Pietro fa la bella confessione, vuole dire che ha saputo ascoltare e leggere gli avvenimenti che si stavano compiendo. Il Signore fa questa descrizione invece del Figlio dell'uomo, delle sofferenze che deve portare. Quindi mi sembra che sia proprio qui il dovere leggere del Cristo gli avvenimenti di Dio, che appunto se da una parte glorifica il Figlio suo, questo uomo con poteri divini, ma come Dio deve soffrire e abbassarsi per la salvezza appunto dell'uomo, dei suoi figli.
Diversamente dal solito, leggo questa pericope in modo un po' diverso, soprattutto perché la lettura del profeta Geremia in questi ultimi anni mi ha molto molto colpito, in senso proprio di come una figura molto vicina a quella di Gesù. E quindi nella risposta dei discepoli, che che riferiscono cosa pensa la gente di Gesù, e sono citati questi personaggi, alcuni Giovanni Battista, pensano che tu sia Giovanni Battista, altri Elia, altri un profeta, che è uno degli antichi profeti che è risorto. La versione di Matteo mette anche Geremia. Geremia è uno degli antichi profeti. Mi sembra, cioè mi è venuto da leggere, già qui un'indicazione sulla profezia che poi Gesù farà della sua morte e risurrezione. Cioè Gesù effettivamente è nel solco degli antichi profeti perseguitati fino all'ultimo, Giovanni Battista. Tant'è vero che dopo la trasfigurazione Gesù dirà proprio questo, come scritto del Battista che deve essere perseguitato, così anche del figlio dell'uomo. Quindi mi è sembrato che già ci sia qualcosa di vicino nella risposta della gente, non di lontano, che però deve essere ancora illuminato dalla parola di Gesù.
Cioè, può darsi che per gli evangelisti in generale, per Luca qui, questa iniziativa di Gesù, che è con i suoi discepoli, sia una cosa un po' singolare effettivamente. Gesù è lui che fa questa domanda, e quindi può darsi che per gli evangelisti questo sia un punto di svolta che mostra, tra l'altro, l'estrema profonda consapevolezza di Gesù del suo ruolo, della sua dignità e del suo ruolo. Abbiamo visto fino adesso il suo ruolo, il suo potere divino in quanto figlio dell'uomo, e qui sembra che Gesù voglia aprire una pagina che fino adesso non è stata al centro, diciamo, non che non ci fosse sempre sul figlio dell'uomo, notiamo, cioè questa sua dignità di figlio dell'uomo, che può essere forse intesa in modo allusivo a volte, ma che secondo gli evangelisti io credo è in piena evidenza, cioè il figlio dell'uomo è un riferimento alla dignità divina del Messia, che Gesù naturalmente pensa di essere lui, ecco, si mostra, lo presuppone sempre questo. Qui c'è una pagina nuova sul figlio dell'uomo, Gesù afferma che il figlio dell'uomo, proprio quello, il giudice, è colui che deve soffrire. E questo è scritto nelle scritture, in Daniele stesso, molto probabilmente, Gesù intende, perché proprio nel capitolo 7 se ne parla, in un certo modo. Saranno consegnati un tempo, due tempi, ma poi vediamo da altri testi, e quello per esempio a cui si riferiva Chiara, che è il Salmo 118, 117, 118, è estremamente significativo, anche perché ho l'impressione, però non vorrei sbagliare, su questo non ho, che questa espressione ripetuta sarà rigettato, non ci sia in altri testi, almeno in altri testi messianici, la parola stessa. Comunque certamente ci sono dietro anche altri testi in questo, però tutti riferiti al figlio dell'uomo, e vedremo anche poi davanti al Sinedrio come questa è la chiave, e quindi è ancora più affascinante, più importante, ecco, per noi, per la nostra fede, vedere il convergere delle scritture, di tutte le scritture riguardo al Messia, nella vita e nell'insegnamento di Gesù, nella sua consapevolezza. Io voglio sottolineare questo punto, che ci fosse un figlio dell'uomo o un Messia sofferente era un'idea presente. Gesù e i suoi discepoli hanno poi dato un apporto fondamentale a questo. diventando questa la chiave, ma era estremamente presente. E, tra parentesi, è interessante l'ultima conferma di tutto questo, ma è solo l'ultima, la più recente, no? E questo sarebbe anche interessante da scavare un po', cioè, anzi sarebbe una delle cose, non è l'unica, che bisognerebbe fare. Sapete che c'è un movimento di ebrei messianici, di giudei messianici, abbastanza variopinto, insomma. Comunque è chiaro che una delle cose in primo piano è la dimostrazione, con le fonti giudaiche, bibliche precedenti anche al Nuovo Testamento e successive, che nella tradizione di Israele un Messia sofferente è fondamentale. E non è un'invenzione. Naturalmente che sia poi Gesù e che Gesù sia tutto questo è un altro discorso, ma è evidente che per la loro stessa affermazione, cioè che questo è estremamente giudaico, diciamo, è fondamentale. Loro credono in Gesù, Gesù figlio di Dio, Gesù figlio dell'uomo, ecco, è nato da Maria, vergine, eccetera, credono a tutto questo che dicono i Vangeli, ma hanno il problema di mostrare. E questo, e quindi tutti i testi che tirano fuori sono testi della tradizione, e questo non sono solo loro, questi sono gli ultimi, diciamo. Quindi questa pagina che Gesù apre, che è estremamente difficile da accettare, non è qualcosa di successivo a Gesù. È profondamente radicato nelle scritture e nell'interpretazione. Perché prima, molto fino a poco fa, si pensava, o c'era questa tesi molto diffusa in fondo, che questa è una spiegazione successiva per giustificare la vicenda di Gesù. Non era assolutamente previsto e atteso, non c'era nessuno che pensava che ci fosse una figura di Redentore sofferente. Questo è da cancellare, questo non è proprio vero. E non solo nelle scritture, come noi vediamo, ma anche nella lettura di queste scritture era molto presente. La difficoltà è la cosa in sé, come vediamo qui, la difficoltà rimane sempre, la difficoltà è quella della, come poi mostrerà Gesù nelle parole che seguono, la difficoltà è che questa è la via della la redenzione. La redenzione si compie così, e quindi anche chi segue il Redentore, quella è la via.